Ma voi mangereste mai dei grilli a colazione?
Io sinceramente no, non mi attira molto l'idea di mangiare insetti. State ascoltando il podcast di Chiara,
Sofia,
Andra e Matteo.
Trasmesso dalla scuola secondaria di primo grado Temistocle Calzecchi Onesti, ISC Vincenzo Pagani di Monterubiano. Oggi vi parleremo di come cambierà l'alimentazione nel futuro.
L'alimentazione del futuro, spazio ai grilli. L'Europa approva il consumo di insetti nell'alimentazione. Quali rischi? Via libera a grilli e insetti sulle tavole degli italiani. La Commissione europea nel maggio 2021 ha dato il via al consumo di alcuni insetti e così sarà possibile gustare vermi essiccati da consumare interi o come ingrediente di molti prodotti alimentari, insieme alla farina di tarme essiccate, mentre la locusta migratoria e la polvere di grillo diventano veloci snack o ingredienti da utilizzare in cucina.
Secondo alcuni studiosi dell'Università di León, in Spagna, bisogna fare attenzione ai rischi sanitari collegati al consumo di insetti. Questi potrebbero contenere antinutrienti, sostanze che rendono difficile o addirittura impossibile la digestione. Come i pesci, anche gli insetti possono contenere alcuni patogeni, quali la salmonella. La soluzione in questo caso è la cottura. Un altro rischio sono quelle delle allergie.
Alcuni supermercati in giro per l'Europa offrono sugli scaffali cibi a base di insetti. In un punto vendita in Francia si possono acquistare snack salati a base di cavallette e crema di cipolle, oppure vermi insaporiti con la soia e anche larve del bambù al curry. Nel nord Italia, in Veneto, in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige si trovano chips e biscotti a base della larva della farina. Molti si chiedono perché stravolgere le proprie abitudini culinarie per mangiare insetti. La principale motivazione è la sostenibilità. Infatti gli insetti sono un'alternativa sostenibile agli allevamenti intensivi di animali, che producono il 18% delle emissioni mondiali di gas serra. Inoltre, ridurrebbe il consumo dell'acqua e del suolo, e le deiezioni dagli insetti prodotte potranno essere smaltite senza problemi, perché si potranno utilizzare come compost.
Contraria alle decisioni dell'Unione Europea c'è la Coldiretti. Da una sua indagine risulta che il 54% degli italiani non approva il consumo di insetti. Un altro parere negativo viene dal vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio, che ha bocciato gli insetti edibili come forma di difesa dell'ambiente. A contrastarli ci sono l'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che visti i pochi rischi sanitari è favorevole al consumo di questo novel food, e la Confagricoltura, che si mette a disposizione degli allevatori per aiutarli con questa novità, che sono gli insetti. Nonostante le opinioni contrastanti, dovremmo aspettarci sempre più insetti sulle nostre tavole.
Non sappiamo se anche noi mangeremo insetti, ma sicuramente l'alimentazione cambierà. Voi che ne pensate? Grazie per aver ascoltato il podcast di
Chiara,
Sofia,
Andra e Matteo.
Ci vediamo nella prossima puntata.
Questo è il nostro podcast in cui parleremo delle armi che l'Europa fornisce all'Ucraina. Noi siamo Viola,
Lorenzo
e Floriano.
Siamo già ad un anno di guerra. Da febbraio 2022 l'Ucraina cerca di fermare il governo di Vladimir Putin, ma la NATO, l'Unione Europea, cosa stanno facendo per aiutarla? L'Europa mette a disposizione dell'Ucraina 7 miliardi di euro per fornire assistenza attraverso prestiti e sovvenzioni, promuovendo la stabilità economica. Tra il 2022 e il 2023 l'Unione Europea ha donato 3 miliardi di euro per rafforzare l'armata ucraina e proteggere i civili dall'aggressione russa, ma le forze armate, le armi da inviare?
Ancora oggi il governo europeo sta aiutando l'Ucraina fornendo sostegno politico, rifugi, armi, assistenza emergenziale attraverso misure umanitarie, civili, economiche e militari. L'Europa supporta gli stati membri disposti ad accogliere i rifugiati ucraini, attivando così il meccanismo di protezione civile e garantendo un'assistenza macrofinanziaria. Un supporto e un aiuto che tuttavia a volte non si è dimostrato sufficiente e che necessita di tempistiche più veloci, come richiesto in passato anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
La causa di questi ritardi è dato anche dal fatto che il fondo è gestito dal Regno Unito in collaborazione con gli altri paesi dell'Unione e per via del mancato adempimento delle scadenze con il Ministero della Difesa britannico, l'assegnazione dei contratti ha richiesto del tempo. Le fonti della difesa hanno riconosciuto che l'alto livello di interesse per reperire le munizioni per l'Ucraina è stata una complicazione.
La guerra porta grandi ripercussioni sanitarie e ambientali. Tutte le bambine e bambini che vivono in Ucraina, circa 7,5 milioni, sono esposti al rischio di danni fisici e importanti ripercussioni psicologiche. Coloro che sono stati costretti a fuggire lo hanno fatto portando con sé pochissimi beni e con la grande difficoltà nel trovare un nuovo lavoro nei luoghi di arrivo. La conseguenza più importante della guerra in Ucraina risiede nella perdita di vite umane e nella crisi umanitaria associata al gran numero di persone in stato d'assedio e sfollate. Il conflitto comporta anche una serie di pesanti conseguenze per l'economia.
Speriamo che questa guerra non provochi altre gravi ripercussioni e che possa finire presto. Grazie dell'ascolto e saluti da Viola,
Lorenzo
e Floriano.
Come le tecnologie cambieranno le nostre vite?
Siete tecnologici?
Amate i robot?
Sono Sara Giostra, della scuola secondaria Ticcionesto di Monterubiano. E con i miei compagni
Riccardo,
Frida
e Joana
approfondiremo questa tematica.
La creazione dei robot è in continuo sviluppo. Una ricerca dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha portato alla creazione di 3 prototipi di robot domestici. Questi sono in grado di farsi carico delle esigenze degli anziani supportandone nelle faccende quotidiane.
I robot entreranno sempre di più nelle nostre case o, come alcuni tentativi provati in passato, rimarranno solo una piacevole e tecnologica scoperta?
Il termine robot in italiano significa lavoro. Finora sono stati inventati 8 tipi di robot.
Il primo è il manipolatore industriale a 6 gradi di libertà, usato nelle fabbriche per gli spostamenti di oggetti come i pacchi. Il secondo è il robot SCARA, usato per l'assemblaggio, il pick and place e per l'incisione.
Il terzo è il robot Delta, impiegato per il pick and place ad alta velocità. Il quarto è il robot di palettizzazione, che nei porti svolge il lavoro di carico e sistemazione dei pacchi.
Il quinto è il robot con ridondanza cinematica, utilizzato per fare ogni cosa. Il sesto è il robot collaborativo, incolla e salda nelle industrie siderurgiche e meccaniche.
Il settimo, robot gantry, utilizzato nello stoccaggio intensivo dei pneumatici. L'ottavo, robot mobile ASMR, che una volta acceso comprende e si sposta ovunque senza limiti nell'ambiente.
Come spiegato da Giuseppe Riva, direttore dello Human Technology Lab dell'Università Cattolica di Milano, il fenomeno è nato in Giappone, paese dal forte invecchiamento demografico, dove la società SoftBank ha realizzato Nao e Piper, robot relazionati in grado di condurre conversazioni con gli anziani, alleviando la solitudine. Una funzione facilitata proprio dal loro aspetto diverso dai bracci meccanici delle fabbriche, ma più simili a noi umani.
Si pensa che tra 10 anni il 39% dei lavori domestici sarà svolto dai robot e nel giro di pochi anni saranno tra noi.
I ricercatori dell'Università di Oxford in Inghilterra e dell'Università Okanomizu in Giappone hanno svolto uno studio chiedendo a 65 esperti di intelligenza artificiale le loro opinioni sulla potenza dei robot nei lavori domestici tra 10 anni. 29 esperti di intelligenza artificiale del Regno Unito e 36 del Giappone hanno affermato che l'attività sarà maggiormente sostituita dall'automazione che farà molte varietà di compiti che gli esperti pensano che i robot potranno eseguire.
pensa che solo il 28% del lavoro di cura, compreso l'insegnare ai bambini e prendersi cura di loro, sarà automatizzato da quanto detto dalla dottoressa Lulu Shi, ricercatrice post-dottorato all'Università di Oxford. Abbiamo veramente bisogno di questa svolta nelle nostre case o solo una pretesa delle nuove generazioni? Rimane forte dubbio. Dovremmo preoccuparci?
Penso che non ci dobbiamo preoccupare ed è solo una pretesa per non lavorare.
A mio parere non dovremmo preoccuparci, perché potrebbe essere solo un vantaggio per il futuro.
Secondo me non dobbiamo preoccuparci perché questi robot potranno aiutarci nei lavori domestici.
Io sono d'accordo con i miei compagni, ma questo potrebbe portare a un eccessivo sfruttamento tecnologico.
Per ora è tutto, vi ringrazio di averci ascoltato. Un saluto da Sara,
Riccardo,
Frida
e Joana.
Siete dei fumatori? Avete mai fumato sigarette elettroniche? Buongiorno, siete all'ascolto del podcast di Valerio, Alessandro, Christian e Sara dell'Istituto Comprensivo Vincenzo Pagani. Oggi parleremo del fumo e delle sigarette elettroniche e le nuove strette per i fumatori. A 20 anni dalla legge Circhia, il governo vuole estendere il divieto anche all'aperto. Addio a sigarette e sigarette elettroniche, in luoghi pubblici. Non si potrà più fumare alle fermate di metro, bus, treni, traghetti, come nei parchi. Il governo sta mettendo in atto il provvedimento che dovrà essere emanato entro la fine dell'anno. Sarà un aggiornamento delle leggi Circhia risalente 2 decenni fa. Come nasce questo divieto e perché il governo ritiene necessaria una stretta ulteriore? La sigaretta contiene catrame con circa 4.800 sostanze dannose, fra le quali la nicotina e il monossido di carbonio. La nicotina è la sostanza che induce dipendenza, come altre droghe. Svolge il suo effetto determinando piacere, aumento della concentrazione e del benessere, riducendo l'ansia. Per questo è molto difficile per i fumatori smettere.
Quasi un italiano su 4, 24,2% della popolazione, è un fumatore. In Italia gli utilizzatori abituali e occasionali di e-cig sono il 2,4%, ovvero circa 1.200.000 persone. L'81,9% di chi usa la sigaretta elettronica è un fumatore, dunque un consumatore che fuma sia le sigarette tradizionali che e-cig. La prevalenza di fumatori è più alta al sud in entrambi i sessi, 32,6% negli uomini, 21,6% nelle donne. Ad annunciare la decisione di voler cambiare la norma è il ministro della salute Orazio Schillaci, che durante un'audizione in commissione affari sociali della Camera ha detto di voler allargare la stretta sul fumo alle e-cig, provvedimento che a 20 anni dalla legge Circhia inasprirà i divieti antifumo. I cardini della norma saranno quelli di vietare le bionde e non solo, anche in alcuni luoghi all'aperto e soprattutto lo stop assoluto di fumare se nelle vicinanze ci sono bambini e donne in gravidanza. Tali misure riguarderanno anche le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato. Servirà a contrastare il fenomeno del fumo attivo e passivo? La legge Circhia contribuì, secondo le statistiche, a diminuire di circa 1 milione il numero dei fumatori dal 2005 a oggi, ma si preannunciano proteste.
Secondo voi queste leggi sono giuste o troppo restrittive? Diminuiranno ulteriormente il numero di fumatori? In attesa di una risposta vi salutiamo. Ringraziamo tutti per l'ascolto e un ringraziamento speciale ai collaboratori di Zai.net. Arrivederci e alla prossima notizia.
Ciao a tutti, siete all'ascolto di Giulia,
Daniela,
Miriam
e Riccardo.
Oggi con il nostro podcast volevamo parlarvi di calcio e dei prossimi mondiali. 3 saranno le nazioni che le ospiteranno, in Canada, Stati Uniti e Messico. Lasciate alle spalle i mondiali in Qatar, lo sguardo è già alle prossime competizioni. La FIFA World Cup, per la seconda volta nella sua storia, avrà sede in più paesi. Tante le differenze rispetto alla discussa edizione in Qatar, disputata a dicembre. La prima sostanziale novità, o sarebbe il caso di dire ripristino della normalità, è il periodo in cui si svolgeranno i campionati. La fase finale della 23esima edizione della Coppa del Mondo si terrà nella stagione calda, dal 25 maggio al 5 luglio 2026. Il numero dei partecipanti cambierà notevolmente, passando da 32 a 48 rappresentative, un numero ritenuto da molti inappropriato e dunque al centro di accese polemiche.
Tre saranno le città che ospiteranno le partite in Canada, Messico e 10 negli Stati Uniti. L'organizzazione è già stata avviata. Nuove infrastrutture, stadi nuovi all'avanguardia e molto tecnologici per poter offrire un alloggio dignitoso all'evento sportivo più atteso. Il fuso orario giocherà una parte fondamentale. In Italia si è 5 ore avanti e la possibilità che il mondiale sia giocato di notte è molto elevata. L'evento è tutto rappresentato nel suo logo. Un pallone da calcio bianco, al cui interno è illustrato in verde, rosso, blu il numero 26.
L'evento è attesissimo ed ad anticipare l'ambizione nuovi mondiali è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Penso che questa parte del mondo non si renda conto di cosa accadrà qui nel 2026. Questi tre paesi saranno capovolti e poi capovolti di nuovo. Il mondo invaderà Canada, Messico e Stati Uniti con una grande ondata di gioia e felicità, perché questo è il calcio. Il calcio è anche lo sport degli immigrati, dell'inclusione e dell'unione. Poi ha continuato dicendo: saranno organizzate 80 Super Bowl, 80 partite incredibili, 80 finali e dobbiamo assicurarci che si giochino nelle migliori condizioni.
Secondo voi chi vincerà questo mondiale?
Per me l'Argentina ha molte probabilità di vincita.
Io spero che trionfi la nostra nazionale, ma penso che ad alzare quella coppa sarà il Brasile.
Sono d'accordo con te, anche per me vincerà il Brasile.
Io credo che sarà l'Italia. E voi chi pensate che lo vinca?
Speriamo di non avervi annoiato, vi aspettiamo al prossimo ascolto.
Un saluto da Giulia,
Daniela,
Miriam
e Riccardo.